innalzare i nostri pensieri in un modo ardito alle vette più belle che sono concesse allo spirito umano. Avrete notato che io ho fatto di tutto per evitare una parola diventata difficile per l'uomo d'oggi nel titolo della conferenza. Non vi dico quale parola è, proprio perché è diventata difficile, ma può darsi che la parola cadrà un paio di volte nel corso della conferenza. Ho usato una circoscrizione, l'ho chiamato l'essere dell'amore, ma qualcuno qui forse immagina di chi si tratti. E forse possiamo cominciare proprio con una riflessione sulla necessità di questa circoscrizione, ed è dovuto al fatto, a tutti noi noto, che il rapporto con questa entità centrale, fantomatica, per molti uomini d'oggi fantomatica, di cui si è tanto parlato nel cristianesimo occidentale, questa entità è per la maggior parte degli uomini d'oggi una non entità. Il nostro intento questa mattina è quello di esporre alcuni pensieri, alcuni quesiti, alcune domande. Sono domande che poniamo alla nostra tradizione di 2000 anni, e avete già notato nel contesto dei giorni passati che l'intento della scienza dello spirito è sempre quello di offrire spunti conoscitivi, mai in chiave di dogmi, in chiave di incentivazione al pensiero proprio. E quindi ci permettiamo di accostarci a questo mistero, questo presunto mistero della tradizione, in un modo aperto. Io cercherò di esprimere pensieri miei, ma proprio con questo intento di non ledere nel minimo, in un modo minimo, la libertà di ognuno. La domanda fondamentale in chiave di scienza dello spirito è questa: se c'è una evoluzione della Terra, se la Terra è una unità, un pianeta, nel contesto di un cosmo che per noi è, a questo livello nostro di coscienza, estremamente misterioso, non possiamo dire di avere un livello di coscienza che abbraccia la totalità e il contesto globale di questo divenire cosmico. Consegue a questa domanda l'altra domanda: ci sono forse degli esseri il cui gradino di coscienza è in grado di abbracciare l'evoluzione intera addirittura di un pianeta, o addirittura di un sistema planetario, o addirittura del cosmo intero nel quale noi viviamo? L'alternativa a questi, chiamiamoli, esseri spirituali, a questi livelli di coscienza ampia e sublime, l'alternativa sarebbe il caso. Il caso, der Zufall. Il caso, che cos'è? È l'ultima povertà del pensiero umano. Dove l'essere umano capitola nel suo pensiero, dove non è più capace di trovare il senso o una spiegazione, si illude che non ci sia, perché ha paura forse di dirsi che lui non lo conosce il senso, ma può darsi che ci sia, e quindi offusca questa paura parlando di caso. Quindi la prima liberazione interiore consiste nel renderci conto e nell'accettare, nell'essere sinceri con noi stessi e nel dirci: il caso è sempre un buco nel pensiero. Quando io parlo di caso è sempre perché non so perché. Ma se io non so perché, non ho il diritto di dire che il perché non c'è. Perché l'affermazione di non esistenza del senso è un'affermazione di conoscenza. Ora, scientificamente, un'affermazione di non esistenza non è mai lecita. Il metodo scientifico moderno consiste proprio nella decisione di fare affermazioni unicamente su ciò che si constata e mai affermazioni di principio su ciò che non c'è. Io posso soltanto dire, non c'è ancora per me, io non ho ancora esperito. Prendiamo la libertà, per esempio. C'è o non c'è la libertà dell'essere umano? Siamo in tutto e per tutto condizionati? Siamo in tutto e per tutto determinati? Oppure c'è questa fantomatica cosiddetta libertà? Questa creatività dello spirito umano di cui vagheggiano tanti esseri umani, che dicono che è possibile considerare tutto l'esistente che c'è, con le sue leggi ferree che ci sono, però è possibile sospendere la causazione di tutto ciò che c'è, è possibile rendere tutto l'esistente condizione, quindi termina di essere causa, diventa condizione per il mio spirito, e sulla base di queste condizioni infinite del mondo io creo qualcosa che non è determinato dai fattori che esistono. Creo qualcosa che si sprigiona dal mio spirito, che è libero. Questo è il concetto della creazione dal nulla. Non è che il tutto sparisce. Il concetto di creazione dal nulla non è che non esiste nulla. Il concetto di creazione del nulla è un altro. È che tutto ciò che esiste viene nullificato nella sua forza causante. Tutto ciò che esiste termina di causarmi nel mio spirito, lo riduco a un nulla di causazione, non mi lascio fare nel modo più assoluto e io creo qualcosa di nuovo che prima non c'era. E ciò che io creo era prima un nulla e ora esiste. Stavo ponendo una domanda: c'è o non c'è questa libertà? L'affermazione che dicesse la libertà non c'è non è scientifica, scientificamente non è ammessa. Un'affermazione di non esistenza è sempre non scientifica. Un essere umano può soltanto dire: ciò di cui tu parli così enfaticamente, questo che tu chiami libertà, io in me stesso non l'ho mai constatato. Bene, allora andiamo bene. Può darsi che lui non abbia mai vissuta questa creatività dello spirito umano. Ma considerate che è un'altra cosa dire: io in me non l'ho mai constatata questa cosiddetta benedetta libertà, è tutt'altra cosa dire: non c'è. Perché se lo andate a dire a un Hegel, a un Fichte o a un Dante, non mica soltanto a prendere i tedeschi, a un Dante Alighieri, a un Raffaello, a un Michelangelo, non glielo andate a dire a questi signori qua, ci sono anche signore, non soltanto signori, non andate a dire a loro che la libertà non esiste, che non esiste, perché non esisterebbero loro se non esistesse la libertà, la creatività dello spirito umano. Così, analogamente, la domanda: questo essere, adesso uso la parola fantomatica che ho evitato finora, questo essere chiamato il Cristo, esiste? Esistono esseri spirituali, addirittura di un raggio di consapevolezza, di coscienza, in grado di abbracciare l'arco intero dell'evoluzione di un pianeta, della Terra, dai primordi fino al compimento, con tutto ciò che di travaglio umano è compreso in questo immenso cammino, un livello di coscienza cosmica incentrato in un essere che poi dovremmo chiamare in fondo l'essere non soltanto della saggezza ma dell'amore, se è una coscienza dove tutto questo infinito frammentamento di umanità trova il suo significato unitario e quindi di concorrenza reciproca, di aiuto reciproco che noi chiamiamo l'amore. C'è questo essere dell'amore in cui tutto si unifica, in cui tutto trova il suo significato. La domanda in negativo è: che cosa mi permette di dire che non c'è? In base a che cosa posso io dire che non c'è? Posso soltanto dire: se c'è, io ho vissuto ancora troppo poco ho sperimentato ancora troppo poco di questo essere. In altre parole, l'affermazione fondamentale della scienza dello spirito è che noi viviamo in un cosmo dove ci sono i gradini più diversi di coscienza e gli ambiti più diversi di coscienza. Pensate all'esempio che ho portato tante volte. Due genitori pianificano un fine settimana per i loro bambini piccoli. I genitori non hanno bisogno di aspettare che venga la domenica per sapere adesso è domenica e adesso dobbiamo decidere cosa facciamo. I genitori hanno con presente alla coscienza tutto il fine settimana, perché hanno l'ambito, l'arco di coscienza è più vasto che non del bambino. Il bambino non può avere con presente nella coscienza tutto il fine settimana. Il bambino vive un attimo dopo l'altro. Quindi il concetto di eternità è un concetto di, è il concetto di ampliamento di coscienza. La domenica, nei suoi tratti fondamentali, è già presente alla coscienza, già al venerdì o già al lunedì, prima alla coscienza dei genitori. Quindi il mistero del cosmo è il mistero di esseri diversi con ambiti più o meno ampi di coscienza. E la grande domanda per lo spirito umano è: quanto è in grado di abbracciare il mio spirito? Quanto è in grado di abbracciare la mia coscienza? E quindi il cammino interiore di cui abbiamo parlato in questi giorni è un cammino di ampliamento di orizzonti di coscienza. La scienza dello spirito di Rudolf Steiner, io la ritengo, ma non sono il solo, un passo moderno, il grande passo che oggi ci è dato di uno dei grandi passi, o se volete una metodologia di infiniti passi per ampliare gli ambiti di coscienza. La scienza dello spirito di Rudolf Steiner è una metodologia, non è tanto importante per i contenuti specifici, ma questa affermazione fondamentale dell'anelito dello spirito umano ad abbracciare contesti evolutivi sempre più ampi, sempre più vasti. E cosa avviene quando noi abbracciamo contesti evolutivi sempre più vasti? Diventiamo più pacati, vinciamo l'impazienza, diventiamo pieni di gratitudine perché comprendiamo il senso delle cose. Se noi prendiamo una giornata singola, è piena di cose incomprensibili. Se noi prendiamo una giornata nel contesto di tutto un anno, spieghiamo già molte più cose. In quella data giornata lì, mi sono ammazzato perché c'era da lavorare, c'era da preparare, eccetera, 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 però se la prendo da sola è senza significato. Ho preparato una festa, ma poi il giorno dopo la festa c'è stata e mi spiega questa giornata, queste sfacchinate che ho fatto la giornata prima a preparare. Un giorno da solo è un non senso. Perché? Perché è un frammento isolato. Le cose acquistano luce, si illuminano di significato in base al loro contesto. Così come la mano ha soltanto un senso nel contesto dell'organismo, una giornata ha soltanto un significato nel contesto della vita. La vita, adesso facciamo un salto quasi mortale, la vita, se la consideriamo come una giornata intera, dall'inizio alla fine, dalla nascita alla morte, dove sarebbe il salto mortale di ampliamento di coscienza a cui la cultura occidentale ancora non riesce abbastanza ad abituarsi? L'ampliamento di coscienza sarebbe di dire: bene, se consideriamo tutta una vita come un giorno unitario, questa vita è tutta priva di senso se io non conosco i giorni che c'erano prima e i giorni che ci saranno dopo. L'evoluzione della Terra è priva di senso. Dice questo bravo Rudolf Steiner, se io non conosco l'evoluzione lunare che è preceduta a questa incarnazione terrestre della Terra, se poi non conosco l'evoluzione solare, l'evoluzione saturnia, e allora c'è un bel romanzetto di Rudolf Steiner da raccomandare a tutti. Il romanzetto si chiama La scienza occulta. Contiene 150-200 pagine dove descrive l'evoluzione cosmica e descrive la prima fase cosmica della Terra, la chiama l'evoluzione saturnia, l'incarnazione di Saturno della Terra, poi la seconda il Sole, poi la terza la Luna, adesso siamo nella Terra, poi viene ciò che i testi cristiani chiamano la nuova Terra, una successiva versione della Terra. Steiner la chiama la Terra gioviale, Giove, l'incarnazione di Giove, poi viene quella di Venere, poi viene quella di Vulcano. Io l'ho chiamato un romanzetto questa scienza occulta, però non leggetelo durante la siesta. Perché alcuni mi dicono che non tutte le pagine sono troppo facili, che c'è un po' da masticare. E può darsi che sia vero, ma è una cosa così affascinante. Uno potrebbe dirsi, vabbè, lo prenderò come un romanzo di fantascienza, ma come è arrivato Rudolf Steiner a inventarsi tutte queste cose? Supponiamo che le abbia sovrasensibilmente, spiritualmente percepite. Sta di fatto che, sia vero o non sia vero quello che lì descrive, se è vero, ci troviamo di fronte a un ampliamento di coscienza infinito. Ed è il cuore umano che deve dire se è pasta per i suoi denti o no. Ognuno di noi deve dire, leggendo, ma qui non soltanto si allargano gli orizzonti della mente, ma il cuore celebra una festa senza fine. E se un lettore onestamente si dice, ma che baggianate, allora il libro lo deve lasciare da parte. Questo è il carattere individuale dell'evoluzione. Ci sono gradini diversi e ognuno deve onestamente sapere dove si trova. Così come è un peccato che l'essere umano che proprio anela a certi contenuti e farebbero per lui e gli farebbero bene perché si è preparato e pronto a riceverli, sarebbe un peccato che non li conoscesse o che ci fossero poteri di questo mondo che non gli permettono l'accesso, così sarebbe altrettanto rovinoso voler imporre a qualcuno qualcosa che ancora non cerca. E in questo modo non si fa torto a nessuno. Non è che uno che dice, sì, questa è carne per i miei denti, deve per forza sentirsi superiore a un altro. Può darsi che certo, è possibile che si senta, che nasca superbia e orgoglio, ma non è necessario che nasca. Perché l'affermazione del divenire è proprio questo rispetto della diversità grande, e poi oggi nella società pluralistica lo sappiamo quanto sono diversi gli esseri umani. E io augurerei a ciascuno di voi di fare l'esperienza, non di sedere lì belli, tranquilli, ma una volta almeno, come eccezione, di stare qui in piedi e provare voi a parlare ai contemporanei di oggi, con tutta questa diversità enorme di presupposti, di orizzonti conoscitivi, cosa non facile. Ma benché non sia facile, dobbiamo dirci che questa è proprio la bellezza dell'umanità, questa diversità infinita. E la scienza dello spirito di Rudolf Steiner, secondo me, è l'impulso che, per quanto io li conosca più di tutti, rispetta in un modo assoluto la libertà interiore di ciascuno. Benché proponga delle cose che a me sembrano immense, lo fa sempre, diciamo, soavemente, dicendo al lettore, dicendo a chi ascolta, vedi un po'. Importante è ciò che tu pensi, importante è ciò che tu, nel tuo spirito, le idee che tu ti fai, e soprattutto non fare mai nulla senza che ci sia un convincimento vero alla base. Perché soltanto ciò che tu fai nella libertà e nell'amore è valido ed è umano. E se qualcosa non è ancora per i tuoi denti, non condannarlo, non condannarlo, è intolleranza spirituale leggere la scienza dello spirito, leggere la scienza occulta di Rudolf Steiner e dire sono tutte baggianate, è intolleranza questa reazione, perché non sono sincero e dire io non ci capisco nulla, allora va bene. Ma tra dire io non ci capisco nulla e dire sono tutte baggianate c'è una bella differenza. Rudolf Steiner dice l'evoluzione planetaria della Terra, dove la Terra era chiamata Luna, cioè l'evoluzione planetaria precedente della Terra, ha fatto sorgere un cosmo di saggezza. Noi ci siamo immersi nella Terra, in questo pianeta Terra, e siamo immersi in un mondo di saggezza. Basta guardare al modo in cui è composto l'organismo umano. A parte le malattie che ci sono disfunzioni della saggezza. Siccome questa saggezza è così complicata, infinitamente complessa, è comprensibile che l'uno o l'altro particolare non sempre funzioni bene, proprio per la complessità. O una foglia. Ci sono sempre stati fisici, biologi, no, che hanno avuto la grandezza di spirito di restare strabiliati di fronte alla saggezza di cui è intessuta, di cui è intrisa la realtà in cui viviamo. Pensate, le vespe hanno fatto la carta già da millenni. Noi oggi facciamo la carta secondo gli stessi principi scientifici con cui le vespe da sempre l'hanno fatta. Ma quale saggezza cosmica portano le vespe a fare la carta? La dimensione conoscitiva dell'essere umano sta nel rendersi conto e nel stupirsi, nel riempirsi di meraviglia per il fatto di vivere in un cosmo pieno, intriso di saggezza. Ma questo non basta, perché questo lo ereditiamo dal passato. Ci viene detto, e qui vedrete naturalmente affermazioni fondamentali, che non sono poi, non le ha inventate Steiner, sono affermazioni del cristianesimo, se volete, sono affermazioni di tutte le religioni, ma abbiamo detto in questi giorni che non si tratta dei contenuti teorici delle affermazioni di verità, si tratta del nostro modo interiore di rapportarci a questa realtà e si tratta di ciò che ciascuno di noi diviene. Ora, quando io parlo di scienza dello spirito, di Rudolf Steiner, intendo sempre dire, se volete, in chiave di cultura occidentale, il gradino successivo o il gradino contemporaneo di coscienza occidentale, non in chiave di diseredamento o in chiave di disdegno del cristianesimo tradizionale. Il cristianesimo vero è umanesimo puro. Ho scritto il libro Dal cristianesimo al Cristo proprio per mostrare questo. La scienza dello spirito di Rudolf Steiner è il gradino successivo di coscienza dell'umanità e del cristianesimo. E Steiner riassume questo gradino immenso dicendo: noi abbiamo ricevuto dalle mani degli esseri cosmici divini un cosmo di sapienza, e questi esseri divini, primo di tutti l'essere dell'amore che li compagina tutti insieme, ci hanno dato un compito, che è il compito della nostra libertà, e il compito della nostra libertà sta nel trasformare nel corso dei millenni, perché un giorno non basta, nel trasformare questo cosmo di saggezza in un cosmo di amore. Questo è il significato dell'evoluzione della Terra. L'essere dell'amore, l'essere cosmico che riassume in sé tutte le forze di aiuto reciproco, di coesione, di armonia di tutti gli esseri, degli angeli, degli arcangeli, dei principati, delle potestà, di virtù, dominazioni, troni, cherubini, serafini, tutti esseri che sono molto reali. la loro compaginazione, il loro organamento armonico, pieno di amore, è di nuovo un essere cosmico, che in chiave cristiana è stato chiamato il Cristo, ma si possono trovare altri nomi. Ognuno di noi ha il diritto a dare a questo essere di cui stiamo parlando, perché o esiste o non esiste, ma ciascuno di noi lo può chiamare come vuole. Il problema del rapporto personale col Cristo, per molti uomini d'oggi, l'unico vero problema è la parola. È la parola Cristo, perché questa parola evoca tantissime cose della tradizione passata, del cattolicesimo in Italia, della brava Chiesa cattolica, eccetera. La parola Cristo evoca tante cose del passato contro le quali molte persone umane si ribellano. Ma questa disaffezione, questa difficoltà, non è una difficoltà nei confronti di questo essere, se c'è, perché la maggior parte degli esseri umani neanche lo conoscono, neanche hanno un rapporto con lui. È importante renderci conto che la cosiddetta difficoltà comprensibile, reale, del rapporto dell'uomo d'oggi col Cristo è in fondo una difficoltà del rapporto con la parola, che evoca tante rappresentazioni del passato. Allora si tratterebbe di lasciare da parte, cioè di sospendere per un momento questo rapporto di difficoltà col passato e di chiedersi, in un modo in chiave di conoscenza più oggettiva, se esiste questa entità di cui si parla e se esiste, avendo queste qualità unitarie che unificano tutta l'evoluzione planetaria. È chiaro che questo essere dell'amore, io adesso lo chiamo essere dell'amore perché questa dicitura essere dell'amore riassume certamente delle cose fondamentali, ma lo si può caratterizzare questo essere, se c'è, da tanti altri aspetti. In altre parole, il rapporto personale con l'essere dell'amore è la forza interiore di rispettare la tradizione passata e di vedere in che modo ciascuno di noi vuole allargare la sua coscienza e approfondire la sua responsabilità amante nei confronti dell'evoluzione dell'umanità, nei confronti dell'evoluzione della natura, e quali categorie di pensiero vuole usare per definire se c'è, e in fondo salta fuori che c'è veramente, perché dove c'è un'architettazione unitaria c'è anche un essere che l'ha concepita, altrimenti non ci potrebbe essere. Sorge la consapevolezza e anche la tolleranza in base al fatto che si sa che le qualificazioni, le qualità di questo essere sono numerose. Lo si può chiamare l'essere solare. Prima di incarnarsi nella terra, il suo corpo di luce era il corpo del sole. Lo si può chiamare lo spirito della terra, perché l'affermazione fondamentale è che da 2000 anni questo essere cosmico ha intriso tutta la terra di forze di amore, inabita la terra, concorre al crescere di ogni foglia d'erba, di ogni pianta. Quindi noi viviamo da 2000 anni in una terra realissimamente intrisa di queste forze di coerenza dell'amore. Perché l'essere dell'amore ha fatto della terra in un modo reale il suo corpo. Quindi l'affermazione fondamentale del cristianesimo, dove il Cristo dice questo è il mio corpo, non è un'affermazione pia o sentimentale, è un'affermazione scientifico-naturale, secondo Rudolf Steiner. Questo essere cosmico che da prima aleggiava intorno alla terra, la sua incarnazione, l'entrare dentro all'elemento della carne, l'incarnazione consiste nel fatto che a partire dal battesimo nel Giordano fino alla morte e a ciò che noi chiamiamo tradizionalmente la risurrezione, tutto questo processo è un processo di amore infinito per compenetrare, per entrare dentro a tutte le forze terrestri. Come possiamo immaginarci questo processo di incarnazione del Verbo? Guardiamo a un bambino. Cosa avviene quando un essere umano costruisce una corporeità per poi sempre di più inabitarla. Il bambino piccolo si muove, ha i movimenti ancora non coordinati. Perché? Perché lo spirito di questo bambino, lo spirito ha già millenni di evoluzione dietro a sé, ma questo spirito è ancora più fuori dal corpo che non dentro, perché lo sta ancora costruendo al di fuori. Il processo incarnatorio consiste nel compenetrare sempre più profondamente la materia, in modo da esprimersi dal di dentro. Quindi, quando io muovo le dita della mano in un modo non coordinato da bambino piccolo, è soltanto perché lo spirito che costruisce queste dita è ancora più fuori che dentro. Che cosa mi permette da adulto di muovere le dita esattamente come io voglio? Per il fatto che il mio spirito compenetra direttamente, quindi muove questa materia dal di dentro. L'essere dell'amore inabita la totalità delle condizioni terrestri e ci accompagna in ogni frammento di umanità, in ogni frammento di incarnazione, come questo spirito della terra, questo spirito planetario, dove viene fatta l'unità, dove viene ricondotta all'unità tutto il cammino degli esseri umani sulla terra. E il significato unitario, il compito unitario è di trasformare ogni frammento di saggezza in un frammento di amore. In altre parole, prendiamo solo l'esempio delle piante o dei fiori, se volete. I fiori ci vengono offerti dal lato di un cammino passato infinito di saggezza. Queste forme, questi colori variopinti, queste forme così fantasiose. Ma è soltanto perché noi siamo blasé, qual è la parola italiana per blasé? Che non ci rendiamo conto di quale fantasia infinita ci sia nel mondo in cui viviamo. Pensiamo soltanto ai fiori. Proprio la saggezza artistica che ha creato queste forme. Ci vengono incontro come un mondo di saggezza, di creatività artistica. Come lo trasformiamo noi in un mondo di amore? Tutti questi fiori hanno compiuto questo sacrificio cosmico di lasciarsi incantare nella forma fissa, in modo da lasciarsi contemplare dall'essere umano, però si sono irrigiditi, perché i fiori veri non sono quelli materiali, i fiori veri sono nello spirito, sono le forme, per dirla con Aristotele, le forme concepite nella mente di questi esseri spirituali che hanno creato i fiori. Dove sono nati i fiori? Nella fantasia degli esseri spirituali, creatori. Dove, altrimenti? Dove è nato il quadro di un artista? Dove è nato il quadro di un artista? Dai topi che c'erano nella sua cantina? Il quadro di un artista è nato dai suoi pensieri. I fiori che noi vediamo sono nati dai pensieri di esseri cosmici. Questi pensieri si sono coagulati, si sono irrigiditi in modo da potersi rendere percepibili a noi, ma questo incantesimo del cosmo nella forma fissa è un sacrificio immenso che ci guarda e attende da noi di essere redento in chiave di amore. Quando noi avremo ripensato artisticamente tutti questi pensieri divini, provandone gioia, questo è l'amore, provandone gratitudine, risorgeranno tutti questi pensieri divini dentro a noi, dentro al nostro spirito, in chiave di gioia umana, in chiave di amore umano, e questa forma effimera, rigida, morta del cosmo, sparirà, perché il cosmo della saggezza risorge dentro all'essere umano, dentro allo spirito umano, come un cosmo di amore. Ogni fiore compie la sua evoluzione quando è stato del tutto compreso e del tutto amato da tutti i cuori umani. Questo per un fiore, per tutti i fiori, per tutte le piante, per tutti i minerali, per tutti gli animali e anche per tutti gli esseri umani. Quindi ce n'è da fare per trasformare un cosmo di saggezza in un cosmo di amore. E la regia unitaria di questa trasformazione, il mistero cristiano fondamentale qual è? La transustanziazione, ecco la transustanziazione, transustanziare un cosmo di saggezza in un cosmo di amore. Il regista di questa transustanziazione è l'essere dell'amore. Però, vedete che si tratta di ampliare gli orizzonti conoscitivi, si tratta di ampliare la coscienza. E l'uomo d'oggi che rischia di lasciarsi attanagliare sempre di più nel particolare, di perdersi nel minuto, di frammentarsi nel non senso, sente un desiderio quanto mai grande e profondo dello sguardo d'insieme. Il grande anelito dell'uomo d'oggi è lo sguardo d'insieme, perché la vita è troppo frammentata. Il cammino interiore, per dire in una parola, è l'arte dello sguardo d'insieme. Però questa arte va esercitata, non salta fuori dall'oggi a domani. È l'arte dell'esercizio della libertà. Però sorge un po' alla volta questo sguardo d'insieme che sa collocare i minimi particolari in un contesto universale, pieno di saggezza e di amore, pieno di significato. Vorrei considerare con voi un esempio concreto, ma vedrete che è un esempio di nuovo di questi livelli cosmici del divenire. Una mamma ha un bambino piccolo e questo bambino piccolo muore. La morte di un bambino piccolo. Prendiamo questo fenomeno. Non soltanto la mamma, c'è la famiglia, ci sono gli amici. Tutti noi veniamo sempre di nuovo posti di fronte a questo tipo di mistero. Prendo questo esempio per tanti altri, naturalmente. Con la domanda, ma che senso ha? E noi crediamo che il problema stia nel fenomeno che non ha senso. Anziché essere intelligenti abbastanza da dire, può darsi che sia io a non trovare ancora il senso.